dialetto e lingua, il dialetto milanese. Mia nonna diceva, motti milanesi e lombardi dell'Ottocento. Dialetto e lingua, il dialetto milanese. Mia nonna diceva, motti milanesi e lombardi dell'Ottocento. Susi Herrera era una dotta signora di origini milanesi che ci ha permesso di attingere dal suo brillante scritto contenente espressioni tipiche personali, proverbi e modi di dire, una sorprendente ricostruzione di vita del passato, da lei stessa commentata con molto garbo. Si tratta di ricordi di vita vissuta con singolari aneddoti dell'ultimo trentennio dell'Ottocento, riferiti dalla nonna e rimasti indelebili nella sua vivida memoria. Le mie origini. Alla nascita mi sono stati imposti ben tre nomi, Irma, Simma, Corradina. Sono i nomi delle mie nonne. I primi due, quelli della nonna Irma, la nonna paterna di stirpe ebraica Simna, che significa gioia, e il terzo, Corradina, quello della nonna materna siciliana. Se però doveste richiedere un mio certificato di nascita all'anagrafe di Milano, e sarebbe una lunga ricerca perché, per le persone nate come me all'inizio dell'altro secolo, c'è un locale speciale in fondo a un groviglio di corridoi in disuso. Vi verrebbe poi recapitato un documento che reca questa scritta. Herrera Irma, Sima Corradina, detta Sussi, nata il 28 maggio 1918. Io però mi riconosco soltanto con il nome di Sussi, anche se non ho mai saputo perché mi sia stato dato dai miei genitori. Delle mie due nonne, purtroppo, ho conosciuto solo quella materna, Corradina. L'altra nonna, Irma, una toscana nata ad Alessandria dell'Egitto, non l'ho mai incontrata, essendo morta prima che mio padre si sposasse. Alcuni suoi modi di dire, tipicamente toscani, però, si sono infiltrati nel nostro linguaggio familiare, così come molte ricette di cucina sono entrate a far parte della mia preziosa raccolta culinaria. Lessico e cucina mi sembrano andare a braccetto, quando penso alle memorie di casa mia. Entrambi sono parte integrante di quella tipica microcultura che caratterizza i diversi nuclei familiari. «Parla come te manget», diceva la nonna siciliana, che essendo vissuta a Milano da quando aveva 20 anni e fino alla morte, avvenuta a 86 anni, parlava il classico milanese con perfetta pronuncia che nulla lasciava trasparire delle sue origini meridionali. L'unico momento in cui queste si potevano riconoscere era quando contava 1, 2, 3. Se io mai le rinfacciavo le sue mancate origini milanesi, lei mi rimbeccava. «Sono più milanese di te, che vivo a Milano da più di 60 anni». La nonna aveva sposato un insegnante cremonese, vissuto sempre a Milano, e tra di loro parlavano un bel vernacolo saporoso, quello classico delle famiglie borghesi dell'Ottocento. Anche i loro figli, la mia mamma e i miei due amatissimi zii, parlavano un bel milanese e recitavano Carlo Porta con gusto. A me, però, il dialetto non è mai stato insegnato in infanzia e ho voluto apprenderlo poi su testi del Porta, appunto, e su quelli di Delio Tessa, quell'incantevole poeta milanese della prima metà dell'altro secolo, che quando ero bambina frequentava la nostra casa insieme a tutto il gruppo di scrittori e artisti lombardi, dei quali conservo un bellissimo ricordo. Va detto che mio padre, di famiglia italianissima, era nato, come pure suo padre, a Salonicco, un crocevia tra Europa e il vicino Oriente, è che in casa loro si parlavano le più svariate lingue, compreso il greco con la servitù in genere e il turco con il cuoco. Così, nella nostra cucina sono entrate gustose ricette come i pilaf di vario tipo, il moussaka e anche lo strudel e molte altre specialità ereditate da una mia nanny austriaca, figlia di un pasticcere di Linz. La sua Linzertorte era sublime e quando preparava lo strudel stendeva la pasta sulla grande superficie di un tavolo di cucina, fino a ridurla a una sottigliezza tale, come diceva lei, da permettere di leggerci il giornale attraverso. Ma sia nel lessico che nella cucina c'era pure una robusta vena schiettamente toscana, proveniente questa dalla mia nonna Irma, che, sebbene fosse nata all'ombra delle piramidi, era pur sempre di famiglia livornese. A lei devo la ricetta del couscoussou ebraico, una complicata preparazione che si distingue molto dai vari couscous nordafricani, coi quali ha in comune soltanto il semolone di grano. A questo proposito, ricordo che durante la mia infanzia, quando si voleva preparare questo piatto a Milano, c'era un'unica fonte per la semola, un negozietto in piazza Santo Stefano, la centralinissima piazza in cui allora si teneva il mercato giornaliero. Era un negozio di granaglie che mi incantava. Con i suoi molti sacchi semiaperti di legumi, lenticchie di vario colore, fagioli giganti o minuti, bianchi, verdini o screziati, e i borlotti che sembravano iscritti con misteriosi geroglifici. La laboriosa preparazione del couscoussou richiedeva che la semola, legata entro un tovagliolo, cuocesse per lunghissime ore sul vapore sprigionato dal saporoso miscuglio di verdure e polpettine che bollicchiava sotto di esso. Oggi tutto questo non è più necessario e io stessa, pur amante delle tradizioni, faccio uso di una comodissima semola precotta che ne riduce la preparazione a soli 10 minuti la cottura. La nonna amava ricevere alcuni amici scelti. Quando qualcuno faceva il modesto, servendosi con molta parsimonia, lei diceva: «Che al tira giò, che lui e il gà la butonera longa». Questo si riferiva soprattutto alle persone corpulente e alla moda di un tempo di portare una marsina lunga tutta e abbottonata, per cui le persone panciute avevano, è logico, tanti bottoni. Di queste persone, però, mia nonna diceva anche riguardo alla loro mole eccessiva: «Le tutta fadiga, disso dent». Quando un ospite chiedeva se poteva portare qualcosa, le rispondeva col detto di un burlone di Noto, la città della sua infanzia, il quale, invitato, diceva di contribuire al convito con una panza e presenza. Se però qualcuno portava, ad esempio, un vassoietto di paste e poi se ne serviva abbondantemente, la nonna, una volta partito l'ospite indiscreto, commentava: «O scecco, porta a paglia, e o scecco se la mangia». Cioè, l'asino porta la sua paglia e poi l'asino se la mangia.